stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo 26 gennaio 2021, la voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare Stile Juventus, rimanete con noi. Bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, secondo appuntamento settimanale con Stile Juventus, vi terremo compagnia fino alle ore 16.55. Saluto Federico Rossi alla parte tecnica, vado di corsa. Ciao Fede, ben trovato.
L'orchestra, il maestro Federico Rossi.
Un saluto a Quintiliano Giampietro al mio fianco. Ciao Quintiliano, ben trovato.
Ciao Nicola, abbiamo vinto.
Ci hanno restituito adesso l'inno.
Ci hanno restituito l'inno.
Ci stanno per restituire l'inno, manca l'ufficialità domani mattina. Questa mattina il Consiglio dei Ministri si è riunito ed ha approvato un decreto legge sull'autonomia del CONI. Ne avevamo parlato molto ieri, ne abbiamo parlato con toni forti perché quello che stava accadendo era qualcosa di poco comprensibile, di vergognoso. Io non voglio, ci entreremo tra poco nello specifico, non voglio fare nomi perché io non conosco la vicenda esattamente alla perfezione e i protagonisti di questa farsa che ci ha portato vicinissimi dall'esclusione dai prossimi giochi olimpici. Giochi olimpici. Questa mattina, all'ultimo minuto, in zona Cesarini, esatto, qualcuno è intervenuto finalmente e hanno evitato all'Italia questa figura di melma davanti a tutto il mondo, Quintiliano. Ma facciamo un po' di chiarezza su quanto accaduto per spiegare meglio ai nostri ascoltatori. Innanzitutto le motivazioni della nostra felicità e poi per raccontare una vicenda tra politica e sport imbarazzante purtroppo per il nostro paese.
Allora, intanto diciamo subito che stamane il presidente del Consiglio Conte, prima di dare le dimissioni, ha firmato finalmente il decreto con il quale viene rettificata la legge sullo sport, che prevede che sport e salute, una parte della, diciamo, del CONI, che storicamente era CONI e servizi, dal 2019 era diventata, diciamo così, del governo. Invece la Carta Olimpica prevede che lo sport in qualsiasi nazione sia assolutamente autonoma rispetto alla politica. Quindi il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per intenderci il governo dello sport mondiale, che domani si riunirà, aveva detto: se entro domani non verrà modificata questa legge, l'Italia dovrà gareggiare gli atleti italiani senza bandiera e senza inno. Ieri sera, dopo sicuramente diversi appelli e anche le parole di Malagò, che aveva definito drammatica la situazione con tutti i risvolti, no, le conseguenze che ci sarebbero state, stamane Conte finalmente ha firmato questo decreto che ha modificato la legge, restituendo quindi autonomia sport e salute in generale, togliendo lo sport sotto l'egida della politica.
Perfetto, grazie Quintiliano. Noi siamo contenti, felicissimi di questo, ma non dimentichiamo, assolutamente, non dobbiamo dimenticare e se possibile anche cercare di capire chi sono stati i responsabili, no, di tutto questo, di questo marasma che ha ferito lo sport italiano, che stava per ferire davvero a morte lo sport italiano, uno sport sempre meravigliosamente rappresentato dall'Italia ai Giochi Olimpici. Siamo il paese al quinto posto per quanto riguarda il medagliere, insomma, e siamo una nazione con un territorio, diciamo, rispetto ad altre grandi nazioni abbastanza piccolo, ma è una tradizione che va avanti da più di un secolo, e sarebbe stato davvero umiliante, no? L'ennesimo schiaffo ad un paese che già sta vivendo situazioni drammatiche. Tra poco avremo con noi un graditissimo ospite. Ieri abbiamo parlato molto di lui, no? Perché sono venuti fuori i ricordi dei Giochi Olimpici e di una notte magica aspetta che faccio il calcolo, 17 anni fa circa.
2004?
17 anni fa, sì. e siamo felicissimi tra poco di averlo ospite qui a Stile Juventus. È un grande appassionato di Juventus, parleremo anche ovviamente di questa vicenda, cercheremo di ascoltare anche il suo pensiero rispetto a questa brutta storia che per fortuna ha avuto un lieto fine. Ieri, ripeto, lo abbiamo tirato in ballo perché
anche
poi...
perché Nicola, dobbiamo dire un'altra cosa, no? Oltre a essere un grande,
eh,
quindi...
sì, lo stavo dicendo, insomma, anche, anche una passione per il calcio molto simile alla nostra,
cioè uguale,
cioè uguale. E ripeto, io lo incastono tra i grandi della storia del nostro sport. Ero presente quella sera al Panathinaiko. È stata una delle più grandi emozioni da sportivo, da italiano,
sì,
per il significato profondo che ebbe quella vittoria. E insomma, mi emoziono solo io, spesso quando parlo di lui mi emoziono, e averlo in trasmissione oggi è davvero una grande gioia. Ce l'abbiamo, mi dicono, ma vogliamo introdurlo nella maniera dovuta.
Eccoci, cominciano ad esserci le telecamere fisse con e Stefano, vai. Baldini nel tratto finale, siamo vicini, stadio, sta per entrare Panathinaiko, è a vista Stefano Baldini, il suo ingresso al Panathinaiko nell'ultima gara della Olimpiade 28. Stefano Baldini, attenzione che è lunga ancora, perché c'è un giro, c'è uno stadio da compiere, gli antichi chiamavano stadio, 198 metri dell'ultimo giro, sembra andare ancora velocissimo, un gran finale per lui che ha ottenuto un miglioramento del tempo. Stefano Baldini, ultimo spunto per gli ultimi titoli dei giochi olimpici, Panathinaiko, dove aveva vinto Marco Galeazzo. Stefano Baldini entra per primo dietro un Matt Kefflesigi che non ha mollato del tutto, ma qualcosa sì. Pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo! Stefano
metri.
Baldini, Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua, ultima medaglia ed è d'oro di questi giochi olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici è italiana, va a Stefano Baldini, bravo, 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 medaglia d'oro!
Era il 29 agosto 2004 da Maratona ad Atene, come Filippide, ce l'abbiamo in collegamento Stefano Baldini. Stefano, grazie, buonasera e benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ciao Stefano, che brividi, che brividi.
Stefano, che emozione, che emozione, che piacere averla ospite della nostra trasmissione qui su Radio Bianconera, e grazie davvero per la disponibilità Stefano. Ieri ho parlato.
Quella era la voce di Franco Bragagna, era bella anche quella di Costanzo,
sì,
su Eurosport, altrettanto,
sì, altrettanto emozionante.
Emozionata, davvero, insomma, sono stati momenti belli non soltanto per chi li ha vissuti in prima persona da atleta, ma anche per chi insomma li commentava e guardava.
Sì, sì. Io Stefano ero presente lì, insomma, quando mio cugino mi disse: mi sembra che ci sia un italiano in testa, io insomma, persi un po' la testa, dissi come Baldini, perché io avevo letto, no? Mi ero informato anche del suo stato di forma, sapevo che aveva la gamba buona, e dissi Baldini, e la vidi entrare, poi la vidi prima sul maxi schermo e poi la vidi entrare, e iniziai a piangere perché il significato profondo di quella vittoria, io ripeto, noi abbiamo vinto tanto nello sport italiano. Inserisco la sua vittoria nei momenti più belli,
sì,
più belli in assoluto, insieme ai mondiali di calcio, per quello che è stato appunto il peso specifico e la rappresentazione di una vittoria per un paese in una terra magica in quella notte di Atene. Stefano, grazie ancora. Allora, però noi vogliamo chiederle subito una cosa, caro Stefano, quanto ha temuto che l'Italia si presentasse a Tokyo senza bandiera e senza inno nazionale?
Sì, un po' temuto, perché questi giorni sono stati sicuramente difficili, non tanto sulla discussione che non doveva nemmeno esserci riguardante l'argomento di cui parliamo, quanto per l'emergenza che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario e dal punto di vista politico, che complica qualsiasi altra decisione che è a rimorchio di tutte le cose più importanti che stiamo vivendo in questo momento, che sono la salute dei nostri cari e di tutta l'Italia. E poi temevo un po' noi stessi, nel senso che siamo capacissimi noi italiani di essere anche un po' autolesionisti delle volte, e in nome di un qualche cosa che vogliamo riformare ma che necessita di tempo, sicuramente non era questo il periodo più adatto per una riforma così radicale del mondo dello sport, che era più giusto lasciare totalmente in mano a chi di sport si occupa da una vita.
E lo sport in questo caso, in questo modo, Stefano torna nel suo alveo originario, quello vero, cioè di essere autonomo e indipendente dalla politica, che era stata una cosa forse vergognosa, quella legge che invece toglieva l'autonomia.
Le riforme ci devono essere, nel senso che la vita va avanti, tutto diventa più moderno, diverso, al passo con i tempi, certo. E quindi riforma è un qualcosa che ci accompagna per tutta la vita. Sono state un po' le tempistiche che in questo momento non permettevano di andare a fondo a un argomento del quale bisogna discutere, per il quale ci vuole tempo per discutere. Cioè, noi viviamo un'emergenza quotidiana oggi legata alla salute di tutti noi, che non permette di andare a lavorare a fondo ad altre necessità che avremo, ma che vengono in secondo piano rispetto alla pandemia e a tanti italiani che ci lasciano ogni giorno. Certo che ho postato prima, come tanti altri sportivi, una fotografia con un tricolore che oggi è l'unico vero biglietto da visita che noi possiamo presentare all'estero, perché non esiste politico, ministro o presidente che noi possiamo presentare oggi fuori dai nostri confini più valoroso di quella che è la nostra bandiera. Il fatto che in un momento importante come un'Olimpiade non potessimo esibire la nostra bandiera sarebbe stato veramente impossibile. Detto questo, oggi è stato soltanto il minimo sindacale, perché da lì a lavorare su una riforma dello sport che oggi ci accorgiamo essere così importante, perché siamo chiusi in casa, perché tante attività dei nostri ragazzi, parlo di attività di base, che vuol dire oltre alla didattica a distanza poter andare anche in un campo sportivo a praticare, a stare in forma, a fare un po' di agonismo che ci insegna a vincere, a perdere e ad affrontare le difficoltà della vita del domani, e non c'è niente più dello sport in grado di insegnarcelo, questi sono problemi che poi dovremo affrontare.
Assolutamente, ho una curiosità, le vorrei chiedere questo, ma voi grandi campioni del passato, no? Venite interpellati su alcune questioni?
Direi che veniamo interpellati raramente e questo è sicuramente un problema, e più che essere interpellati in queste occasioni preferirei che ognuno di noi si impegnasse in prima persona nel proprio sport e su un'attività che può avere un effetto continuativo. Quindi abbiamo degli olimpionici che fanno politica, che fanno politica sportiva, che si candidano alla presidenza delle federazioni e va benissimo, e dalla base ovviamente tutto questo deve essere poi trasferito a chi ha dei ruoli apicali che poi prendono le decisioni importanti. Questa intromissione forte della politica all'interno del mondo dello sport ha un po' destabilizzato un nostro sistema che è fatto di buoni equilibri, che sicuramente ha bisogno di fare dei passi in avanti, ma che è così radicalmente trasformato e ci ha mandato in tilt.
Detto che, volevo ricordare che Stefano, caro Nicola, insomma radioascoltatori, è passato da un ruolo ad un altro, perché lui è tecnico ora, diciamo sostanzialmente, chiamiamo così, allenatore, no? In particolare di Valeria Straneo, che si appresta per la terza Olimpiade di questa ragazza. Il passaggio da essere atleta invece a trasferire, diciamo così, proprio le nozioni e tutto il resto, com'è stato tra il gareggiare invece cercare di far vincere, di portare alla vittoria un atleta?
Beh, detto che gareggiare è meglio sempre. È anche grande soddisfazione comunque trasferire tante delle belle cose che lo sport mi ha fatto vivere in un periodo molto lungo, luminoso e giovane, ecco, della mia vita. E poi ho avuto la fortuna di fare questo periodo interlocutorio, che poi non è stato interlocutorio, perché per 8 anni mi sono impegnato nel settore giovanile delle nazionali, facendo per 6 stagioni anche il commissario tecnico delle nazionali giovanili, sì, quindi esatto. Insomma è un lavoro meraviglioso. Questo mi ha dato però la possibilità di avere un break molto lungo tra l'ultimo giorno di attività da agonista al primo giorno di attività da tecnico, nonostante avessi fatto poi tutta la fila della formazione, sia a livello insomma di allenatore che a livello manageriale, però diciamo che mi sono un po' dimenticato, ecco, di com'era la quotidianità da atleta. E vivere vicino a ragazzi giovani per tanti anni mi ha permesso di calarmi un po' nella loro realtà e dimenticare un filino la mia. Ecco, questo mi ha dato una mano, perché è difficile essere stato atleta di alto livello e poi essere anche un allenatore di alto livello. Poi vabbè, ti capitano atleti come Valeria, che insomma è una che ha il record italiano di maratona, ha già fatto 2 Olimpiadi, è andato sul podio agli Europei e Mondiali, quindi insomma è una che è molto facile da seguire, nel senso che ha già una
alla stoffa, insomma,
sì, è un atleta top. È molto più difficile seguire dei ragazzi di 16-17 anni che inseguono dei sogni, e assecondare quei sogni è molto impegnativo.
Complessivamente, Stefano, come sta l'atletica italiana?
Ma sta bene, nel senso che c'è una nuova generazione di atleti con un'età insomma media decisamente confortante che si affaccia a livello mondiale. Parliamo dei Crippa, dei Fabbri, dei Tortu, con un Jimbo Tamberi ancora in grande auge, con la Palmisano e Stano nella marcia, che sono ad alto livello mondiale. Dopo è chiaro che emergere a livello del podio è molto impegnativo, perché l'atletica insomma in tutti i continenti esprime atleti di alto livello nelle corse, in particolare vista la semplicità del gesto. E l'Italia è diventata un popolo che, da corridori che eravamo negli anni 80-90, dove abbiamo primeggiato insomma in pista e sulla strada, a un popolo di velocisti, di sprinter e di saltatori. Siamo tornati un po' più all'epoca di Mannea e Simeoni, insomma si sono qualificate già tutte e 5 le staffette per i possibili giochi di Tokyo e nei salti, dove effettivamente il gesto tecnico è molto più stimolante per i nostri giovani piuttosto che una corsa lunga.
Mi hai dato il gancio prima, ci hai dato il gancio, perché io e Nicola ci siamo guardati quando hai detto non è facile passare ad essere un grande campione poi ad allenare, diciamo, dei ragazzi, e mi è venuto in mente, pensa un po', Andrea Pirlo, perché e così entriamo nella nostra Juventus. Tu sei un grande tifoso della Juventus. Come stai vedendo questa Juve di Pirlo a metà del cammino del
campionato?
Voltiamo pagina, andiamo.
La vedo proprio a metà del cammino, nel senso che insomma la rosa è una rosa di qualità e di altissimo livello, che dimostra di aver bisogno di tempo prima di avere una solidità che le può permettere di essere competitiva quotidianamente. Infatti ho visto un po' di discontinuità nel corso della stagione. Nelle partite importanti è una squadra che riesce ad esprimere dei valori eccellenti, ma che poi non riesce a mantenere quella vitalità e concentrazione anche nei momenti in cui diciamo c'è il rischio di prendere un po' sotto gamba l'impegno, perché andiamo ad affrontare una squadra che magari non ti dà gli stessi stimoli di un Barcellona o di una finale di Supercoppa. E questa è la differenza tra un potenziale enorme che ha la Juventus in questo momento e la squadra campione, per la quale manca ancora un pezzettino che ovviamente Andrea Pirlo insomma sta lavorando e riuscirà ad arrivare. Sono abbastanza fiducioso.
Anche noi.
Appena anche Cristiano tornerà ad una condizione fisica che oggi non sembra brillantissima, ma che tornerà ad essere brillante, insomma è una Juve che può esprimere dei valori assoluti. Oggi Pirlo fa più fatica di me come allenatore, nel senso che
certo,
il tecnico di una squadra di calcio è più un gestore di risorse umane, perché quando hai una rosa di 25 atleti di quel livello è chiaro che qualcuno sta fuori e quelli che stanno fuori non sono mai contenti, e quindi lì deve fare un grosso lavoro di spogliatoio per poter far sì che la squadra sia una, unica, unita e che remi tutta nella stessa direzione.
Beh, stavo pensando una cosa, una battuta, poi la salutiamo Stefano. Soltanto uno juventino avrebbe potuto vincere la maratona ad Atene, me lo
alla
faccia
casa
dire.
Delle Olimpiadi.
Un interista mai, ecco. Me lo faccia dire Stefano. Ce l'avevo proprio
ma
qui,
direi...
ce l'avevo proprio qui, solo uno spirito
beh,
juventino
dopo,
poteva.
In realtà in quello stadio dove poi, siccome oggi si parla di tricolore, insomma, quella fu un'edizione delle Olimpiadi per noi eccezionale. Perché vincemmo la prima medaglia d'oro, che era quella di Bettini
certo.
L'ultima, quella della maratona maschile, con la premiazione dentro allo stadio olimpico. Ma
Stefano fu l'ultimo inno a suonare, fu qualcosa di
incredibile. C'è stato un po' più gusto.
Incredibile.
Cioè, provate a pensare a un'Italia senza tricolore, senza inno, in una situazione del genere. Avremmo fatto veramente una figura che non si può raccontare.
Ma il maratoneta della Juve attuale chi è? Juan Cuadrado?
Infatti
beh, Cuadrado sì, però si deve anche riposare perché l'altra sera mi fa un autogol
sì, esatto.
Chelsea ha fatto una parata e poi si sono lì per lì gli è scappato un sorriso ad entrambi, poi secondo me negli spogliatoi hanno fatto i conti
sì, sicuro
bene Cuadrado, però ogni tanto nel suo lavoro intermittente diciamo si deve anche un attimo recuperare perché la lucidità in certi frangenti è fondamentale.
Quindi senti Stefano, per chiudere veramente, scudetto Champions League quest'anno?
Ma la vedo più da Champions la Juve, perché mi ha dato dimostrazione nelle partite dove c'è davvero bisogno di risultato, di esserci, ma il campionato è ancora molto lungo e ha sicuramente delle opportunità ulteriori. Chi ha fatto molto bene all'inizio... faticherà ad arrivare in fondo con la stessa continuità, mentre altri che hanno un po' tentennato all'inizio, tipo la Juve, riemergeranno sicuramente anche per una panchina diciamo adeguata a una stagione che dura tanti mesi.
Benissimo, è stato un onore davvero.
Lui è emozionato perché lui è metà greco e metà italiano.
No, per
Stefano.
me
quindi, capisci?
Stefano, per me veramente quella notte fu un'emozione. La inserisco tra le più grandi emozioni della mia vita,
esatto.
Da appassionato di sport. Insieme
e noi siamo calciotti.
Ad alcune vittorie della Juve, alle due vittorie mondiali dell'82
vero,
e del
vero.
2006 dell'Italia, che ricordo con grande piacere. E poi c'è quella notte perché poi ebbi, ripeto, la fortuna di essere lì, è qualcosa di irripetibile e veramente mi commossi quando la vedi entrare perché
piacere mio aver emozionato così
pensai
si è sentito orgoglioso di essere italiano e juventino allo stesso tempo
e greco
e greco
c'era tutto c'erano tutti i fattori per un'emozione profondissima. Stefano, grazie
buon
mille
lavoro. Stefano, buon lavoro e in bocca al lupo per la tua atleta.
Grazie, a presto.
Grazie ciao, Stefano, ciao, grazie di cuore. Stefano Baldini,
che
il campione
bello,
olimpico del 2004, il vincitore della maratona di Atene, uno dei momenti insomma più alti, più splendidi di quello che è stato il nostro sport, che per fortuna ragazzi...
Ha detto bene quando ha detto noi siamo bravi a essere autolesionisti, sarebbe stato autolesionismo nel caso in cui non fosse stata cambiata la legge.
Una cosa incomprensibile, una cosa che...
Perché ha detto il tricolore è l'unica cosa adesso che ancora tiene un po' in vita, cosa interessante.
Poi veramente in un momento particolarmente delicato subire questa mazzata, questa umiliazione,
mamma mia.
Sarebbe stata
solo la Russia in passato, è successo in Russia e sta rischiando adesso, se non sbaglio, l'Iran mi sembra per altri motivi.
Sono due o tre nazioni che
però
domani
stiamo parlando di nazioni dove non regna la democrazia.
La pace, la serenità. Purtroppo anche noi l'abbiamo un po' persa, speriamo di ritrovarla.
Grande juventino però.
Presto,
poi esperto, è proprio tecnico.
Si vede che la segue con grande attenzione e con grande affetto. Allora sono le 15:29 minuti in questo momento, ringraziamo ancora Stefano Baldini intervenuto su Radio Bianconera e diamo la linea a Federico Rossi, torniamo tra poco, vi dobbiamo chiedere un po' di cose anche sul girone di andata perché torneremo un attimo su questo girone di andata che si è concluso domenica, analizzeremo un po' le cose belle, le cose meno belle appunto di queste prime 18 partite
per noi 18.
Dobbiamo recuperarne una. Linea a Federico, grazie, tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, stile Juventus, Nicola De Bonis, Quintiliano Giampietro e Federico Rossi alla parte tecnica. Ringraziamo ancora Stefano Baldini davvero tante emozioni, tante emozioni. Volevo dire una cosa per concludere, no? Abbiamo voluto congedare Stefano che ci doveva lasciare intorno alle 15:30. Qualcosa sul Panathinaikos, no? Questo stadio così antico. Pensate, amici, il Panathinaikos fu eretto nel 560 avanti Cristo, dunque a circa 2600
diciamo
anni.
Diciamo che è la culla dello sport.
Cioè, 2600 anni.
Più che uno stadio normale.
È l'unico grande stadio costruito interamente in marmo, sono un po' insomma delle curiosità, e nell'antichità ospitò i giochi in onore della dea Atena, che Atena, che appunto dà il nome alla meravigliosa capitale greca. E poi venne riscoperto durante degli scavi nel 1860 e restaurato dal grande Evangelis Zappas, che era un uomo abbastanza ricco, che decise di trovare i fondi appunto per ristrutturarlo e regalarlo a tutti, a tutto il pianeta. Veramente una storia incredibile. Pensate un po' dove è andato a vincere Stefano,
cioè proprio nella Stefano casa Baldini. Nella casa dello sport,
nella
cioè
casa
proprio
dello sport, una cosa è, o lì o l'arrivo lì,
però hai ragione, però,
o si parte da Maradona e devi arrivare ad Atene, esatto. No, perché insomma
solo uno juventino però può fare.
Allora abbiamo diversi messaggi, ma vi chiediamo alcune cose, amici. Torniamo sulla Juventus che si sta preparando in vista di questa partita di Coppa Italia, quarti di finale contro la SPAL, domani alle ore 20:45, ma noi, come dicevo in precedenza, torniamo un attimo anche ad analizzare quello che è stato il percorso del girone d'andata della squadra di Andrea Pirlo. La scorsa settimana vi avevo chiesto di scegliere i vostri tre migliori, no, del girone di andata, e adesso voglio essere un po' cattivo e vorrei insieme a voi capire chi sono stati i giocatori più deludenti, i tre cosiddetti flop della prima parte di campionato, ci riferiamo al campionato. Non è semplice, alcuni sono io è stato un po' difficile, ma ho preso in considerazione diversi aspetti. Io ho scelto Alexandro, non ha giocato molto, ma quando ha giocato mi ha sempre deluso tanto. Non tanto,
è
il compleanno, gli facciamo gli auguri, in bocca al lupo, ovviamente speriamo di ritrovarlo e speriamo che possa dare possa tornare a buoni livelli, però Alexandro mi ha deluso. Purtroppo, anche se io complessivamente sono anche un estimatore di questo calciatore, lo sapete, Adrien Rabiot, che si è andato un po' a perdere dopo lo splendido post break per il Covid. Dunque Adrien Rabiot non mi ha convinto. E poi ragazzi, ha giocato poco anche lui, però non ci ha convinto, continua a non convincerci, continua purtroppo a fare un po' arrabbiare i tifosi della Juventus, e mi riferisco a Federico Bernardeschi, non me ne voglia il caro Federico. Dunque tre flop, poi ci sarebbe Dybala, ma Dybala ragazzi l'abbiamo visto veramente poco, ma anche Alexandro non l'abbiamo visto molto, però Dybala non ci riesco proprio, perché veramente è stato tartassato da diversi fattori che lo hanno condizionato. È difficile, lo so ragazzi, scegliete.
Anche se Nicola però quando ha avuto occasione anche lui non ha risposto mai presente. Io per cambiare ce lo metterei Dybala, però soprattutto come auspicio affinché si riprenda una volta che smaltisce l'infortunio. Ovviamente purtroppo Bernardeschi, sì anche Alexandro, perché poi gli altri alla fine Nicola bene o male poi alla fine tutti quanti no sono sì Rabiot anche se aveva iniziato bene,
sì, però
poi però ha avuto un'involuzione clamorosa. Anche Demiral per esempio mi ha un po' deluso, secondo me non si è mai ripreso dall'infortunio, anche per esempio
ancora qualche problema, sì. Evidentemente però, ragazzi, diciamo ci sono tanti fattori che hanno condizionato questi giocatori.
Infatti la nostra non è una condanna,
assolutamente.
È soltanto per dire chi ha reso meno, ecco.
Insomma, chi ha reso meno, ecco, diciamolo, ecco, bravo, hai fatto bene, hai sintetizzato chi ha reso meno, senza dire chi è stato il flop,
chi ci aspettavamo qualcosa invece ha deluso
rispetto a quello che è il potenziale,
esatto,
no?
Esatto.
Dunque ci sono questi parametri da prendere in considerazione. Partecipate al 340-5425-324, insomma i tre giocatori che hanno convinto meno in questo prima parte di campionato. Andiamo con i messaggi, poi vi chiederò altre cose. Sono arrivate due giornate di squalifica per Antonio Conte, non ci interessa, ma lo possiamo
pensavo
dire.
Pensavo che non lo dicessi.
No, sono arrivate due giornate di squalifica per Antonio Conte.
Anche 40.000 euro di multa.
40.000 fischioni.
Stiamo facendo la colletta perché già non paga gli stipendi, ecco. Suning sta vendendo la squadra cinese, quindi noi contribuiremo.
E poi è arrivata anche una giornata di squalifica per Gabrieli, Oriali e 5.000 euro di multa per,
sì,
Una vita da mediano.
Per l'invasione di campo, diciamo così.
Sì, che forse dovrebbe dimettersi dal suo ruolo in federazione dopo queste
oppure
scene,
si dimettesse dal ruolo di dirigente dell'Inter.
Una strada la devi prendere, caro Lele. Mi raccomando, quando andrai però, non dare un documento falso. Messaggi out.
Nicola Quintigliano, buon pomeriggio da Andrea.
Ciao Andrea.
A me sinceramente, ecco, riascoltare il trionfo del grandissimo Baldini ha fatto venire i brividi. Non so se è successa la stessa cosa a quelle persone che erano al comando del CONI. E questa è quello che è successo, insomma, è la riconferma che la decisione sulla famosa partita è stata solo una cosa politica. Con lo sport non c'entra assolutamente niente.
Nulla. Grazie. Nulla.
Grazie Andrea. Sì, è così.
Decine di volte. Continueremo a ripetere all'infinito. Prego Fede.
Visto che il governo la capisce solo con le cattive, io direi al mondo del calcio di dire al governo che si fermano finché non fanno rientrare il pubblico negli stadi. Perché questa roba non è tollerabile ed è completamente stupida e inutile. Non è con questo che si ferma la pandemia. Così rovini tutto.
Purtroppo, amico mio, sono d'accordo. Ma sono veramente, ho lasciato perdere, ho voluto mettere quasi da parte, no, nello sgabuzzino l'argomento, perché
anche perché Spadafora 7-8 giorni fa ha detto: temo che per questa stagione gli stadi non si
riaprendere perché non si possano mandare in uno stadio di 80.000 persone 20.000 persone. Continuo a non comprenderlo. A cosa volete arrivare? A cosa volete arrivare, caro Spadafora? Mamma mia, ragazzi, in che situazione siamo combinati con questa gente. Prego.
Sì, ragazzi, le tre grandi delusioni sono Francesco da Parma.
Ciao, ciao Francesco.
Le tre grandi delusioni di quest'anno, ne metterei qualcuna in più, però le tre più grandi sono state Bernardeschi, perché veramente, nonostante tutti i sacrifici che facciamo per cercare di trovargli un nuovo ruolo, così si dimostra sempre inadatto. Rabiot, che non vedo l'ora di liberarmene perché veramente sta dimostrando completa assenza di personalità. E quest'ultimo, mi dispiace molto dirlo, ma sta rendendo molto meno di quanto mi aspettavo che rendesse, è Paulino Dybala.
Grazie caro, grazie. Insomma, sono i nomi più gettonati purtroppo, no?
Sì, dal resto.
Andiamo. Anche Ramsey ha avuto alti e bassi, scusami Federico, anche Ramsey ha avuto alti e bassi, anche lui condizionato, ragazzi, lo so, è veramente complicato perché dobbiamo fare un ragionamento lucido, però prendendo in considerazione
tanti fattori.
Se no rischiamo di andare fuori strada. Prego Fede.
Ciao Nicola, ciao Quintigliano, buon pomeriggio
ciao
a tutti.
Grazie.
Ciao.
Allora, per me il flop più grande è stato Khedira per il comportamento da mercenario e per aver tenuto in ostaggio il mercato della Juventus. Comportamento inqualificabile da una persona del genere, sotto tutti i punti di vista. Ciao a
grazie,
tutti e forza Juve.
Ciao. Lui è severo con Khedira.
Anche se come comportamento, vabbè, però il
comportamento
Nicola
è stato corretto all'interno del gruppo, della squadra, si è allenato con loro fino a un po' di tempo
non
fa.
Ha non trovato una sistemazione, però... Perché lui, Nicola, ha detto che vuole giocare ancora almeno un anno a grandi livelli e quindi cerca un club e quindi un campionato di alto livello, altrimenti sarebbe andato in America, in Cina. E quindi questo è stato un po' l'ostacolo.
Sì, oggettivamente pensare che anche in questa sessione comunque non si sia trovata una soluzione per Sami Khedira fa riflettere. Andiamo, grazie comunque.
Ciao Nick, Quintiliano, buon pomeriggio. Ciao. Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Intanto, rapidamente, però lasciatemelo dire, io ho provato davvero una grande emozione nel sentire Baldini e grazie davvero, perché è stato bellissimo, una bella chiacchierata davvero con un grande personaggio. Complimenti di nuovo a voi. Poi rapidamente, per quanto riguarda la Juve sul girone d'andata, a me sta bene anche perdere se vedo la Juventus che ha giocato contro il Napoli e contro il Bologna. L'avevo già detto, si può anche perdere, basta lottare, non ripetere le prestazioni di Milano.
Con l'Inter,
tutto il resto mi va bene.
Grazie, grazie.
Grazie, grazie, sì, lottare, sì.
E ringrazio Quintiliano ovviamente che è andato a caccia di Stefano Baldini ieri sera ed è riuscito a regalarcelo e regalarvelo.
No, si è reso disponibile subito.
No, perché ieri ad un certo punto, allora, possiamo raccontare, sono cose poi sì, che fanno sì, piacere certo. agli ascoltatori quando siamo usciti dalla trasmissione.
Io ho detto,
ci siamo guardati,
domani
detto,
bisognerebbe Baldini chiamare qualcuno per parlare di questa cosa. Di cos'è che c'è? Ma se chiamassimo Baldini, Baldini, che è anche tifoso juventino.
E lì, oh, capirai, io super entusiasta. Della cosa, va bene, andiamo dai.
Sera ragazzi, sono Giampiero.
Ciao.
Ciao.
Flop per me, Bernardeschi è proprio fuori gara perché
fuori concorso,
bassa, quindi non lo metto proprio. Il mio flop continuo, quello di cui sono sicuro, sono Rabiot, Alexandro e Ramsey. Tre giocatori che prendono tra parentesi un sacco di soldi che ancora non hanno dato niente alla Juventus quest'anno.
Grazie caro.
Ramsey qualcosa l'ha dato, no, dai. Sì, sì, dai. Niente no, qualcosa niente.
Ma tutti hanno dato qualcosa, però ci aspettiamo di più. Dai,
esatto,
ragazzi,
sotto l'aspettativa.
Chiudiamola così, ecco, chiudiamola così. Ma chiudiamola così, però ha fatto bene, lui ha detto fino ad ora. E mi è piaciuto. Ha concluso con la riflessione. Fino ad ora ha dato.
Senza dare un giudizio attenzione, definitivo, perché abbiamo... i bilanci, come abbiamo sempre detto, si fanno a fine stagione in qualsiasi contesto lavorativo, professionale in genere, calcistico in particolare.
Ma magari, ragazzi, non so, il franzoso a marzo torna a brillare, perché sappiamo che quando è in condizione il giocatore c'è.
Sì, sì.
Ripeto, io ho visto alcune volte un giocatore importante in alcune occasioni che faceva bene anche la fase di non possesso, sì, la sì. proposizione. Ecco perché credo che bisognerebbe insistere e augurarci che trovi continuità, ritrovi una forma fisica buona, perché quel tipo di calciatore, per, a mio avviso, può essere importante in questa Juve, nel centrocampo di questa Juve. Nonostante, ripeto, questa mancanza di carattere, no? Che alcuni, insomma,
sì, alcune volte sì.
E ti sembra, ti fa un po' arrabbiare.
Sembra
no?
si disconnetta dal contesto della sì, partita.
Sì, però sì,
uno che
sì,
fa un
sì.
gol. Fa un gol come quello che fece contro okay, Milan, evidentemente ce l'ha qualcosa.
No, no, ma anche l'ultima gara a Milano per me la sì, giocò
esatto,
la
sì,
benissimo,
sì, alla fine,
io
sì.
l'ho scelsi tra i migliori. Ripeto, continuità, trovare continuità, e no, cioè il talento non gli manca, è quello che voglio dire, ragazzi. Andiamo.
Sono Francesco da Quarrata.
Ciao Francesco.
I tre flop sono Alexandro, Ramsey e Bernardeschi.
Grazie.
Bernardeschi mi sembra che sia il
uno
più.
Dei più gettonati, no, non avevo alcun dubbio. Io sinceramente adesso non so come finirà la stagione di Bernardeschi, magari ci regalerà la Coppa dei Campioni all'86esimo con un tiro da fuori area, non lo so, no? Perché nella vita può accadere tutto, dunque è sempre meglio aspettare. Credo che questo sia abbastanza complicato che accada, e allora dico eventualmente a Federico Bernardeschi, se le cose dovessero proseguire così, per il suo bene di lasciare la Juventus.
Ma sì, per il bene della Juve, l'abbiamo sempre detto, è del ragazzo. Magari in altri lidi riesce ad esprimersi come non è riuscito a fare
anche,
con la Juventus.
Anche un prestito, una stagione in un buon club, dove ritrova continuità, ritrova gamba, entusiasmo, e magari lo puoi riportare a Torino. Non conosco le dinamiche, non so quanto veramente poi sia stimato, apprezzato dal neo allenatore, cioè neo allenatore, dall'attuale allenatore. Sarri lo stimava
sì,
molto.
Sì, io credo che, secondo me, Pirlo prova con tutti, Nicola, se ho capito un po' il tipo, poi magari si rende conto che con alcuni magari più di tanto non può andare o non riescono a dare.
Certo, certo. Allora 340-54-25324, voglio anche ricordare che sono riuscito a raggiungere l'amico Diego, che aveva vinto la t-shirt di stile Juventus partecipando al nostro gioco del pronostico, che dunque tra poco gli arriverà tutta bella impacchettata proprio a casa sua. Complimenti ancora a Diego, andiamo avanti con i messaggi audio.
Salve ragazzi, sono Francesco da Bordeaux.
Ciao Francesco.
I miei tre flop sono Bonucci, vi spiego perché, perché Bonucci ogni qual volta che la Juve prende gol c'è sempre lui di mezzo. Bernardeschi e Ramsey, per quelli che hanno avuto più chance rispetto agli altri giocatori. Poi ragazzi, io do un po' la colpa anche alla società, perché noi siamo partiti con troppi incognite quest'anno, incognite al centrocampo dove...
è amico mio, se vuoi una rivoluzione, un ringiovanimento, qualche incognita.
Stessa cosa, sempre incostante.
Grazie caro, grazie, 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 sei stato chiarissimo. Però io vorrei rispondere, no, a questo tipo di messaggio, che rispetto assolutamente, ovviamente, la sua idea, ma non la condivido, perché se vuoi vivere una fase di ringiovanimento, ne abbiamo parlato talmente tanto, bisogna ringiovanirsi. Abbiamo un centrocampo di vecchi giocatori. La Juve si è, ha iniziato un processo di ringiovanimento, che evidentemente questo processo possa nascondere degli insidi e degli angoli bui, dobbiamo prenderlo assolutamente in considerazione.
Allora Nicola, mi hai dato l'assist. Il processo di ringiovanimento talmente tanto importante che l'età media si è abbassata a 23 anni, è il record degli ultimi 5, e veniva da un 26,5, quindi è chiaro che tu qualche rischio, qualche incertezza, secondo me finora invece il fatto che comunque sia ancora in lotta per tutti e tre gli obiettivi,
per tutto.
Con un allenatore nuovo, ricordiamolo,
eventualmente questo assoluto, in una situazione
esordiente assoluto, difficile,
anomala, è tutto quello che ripetiamo sempre. Dunque direi aspettiamo attimo la primavera per poter definire la stagione e dire perché ragazzi comunque è sempre complicato, no? Un processo di metamorfosi così profondo, ecco perché dico calma, e comunque vada sarà un successo, perché se non vinceremo quest'anno torneremo a vincere prestissimo la prossima stagione. Prego Federico, grazie.
Ciao a tutti, sono Tello, complimenti sempre per la vostra radio, che siete veramente bravi. Quando posso vi seguo sempre, sono Tello da Viadana. E dunque, i peggiori di quest'anno, sicuramente Bernardeschi, Rabiot e Alessandro è già qualche anno che proprio è inguardabile.
Ma però solo girone di andata,
come tre, come quarto, ma già viene dagli anni precedenti, e Dybala. Questi per me sono i peggiori. Grazie e complimenti ancora.
Ciao Tello.
Ciao.
Non ti arrabbiare Tello. Che se ti arrabbi tu poi qui. Se ti ingelosissi tu è un gran problema, caro Tello. Andiamo, ecco le stupidaggini che devo dire sempre. Prego.
Ciao ragazzi, Andrea da Sanremo.
Ciao Andrea.
Secondo me i flop sono stati, partendo dal terzo posto, Alessandro, che da quando gli è stato impedito di andare via ormai è un Dimash qualunque.
Un Dimash qualunque.
Secondo posto Ramsey. Lì forse sarà un pregiudizio mio, ma io non mi capacito di come questo giocatore così compassato e poco grintoso possa aver avuto una carriera così importante in Inghilterra, dove il calcio è molto fisico. Al primo posto molto purtroppo severo. Bernardeschi. A me dispiace perché mi era pure simpatico, però certo. Non riesce proprio a azzeccarne uno.
Ancora è vivo,
Si vede l'applicazione, si vede l'impegno, ma non ne azzecca proprio uno.
Grazie, caro.
Una cosa è certa, Nicola: questi messaggi non li invieremo a Bernardeschi.
No, ma poi,
anzi, magari si carica.
A me dispiace quando veramente si esagera. Ecco, e quello è una cosa fastidiosa, veramente fastidiosa. Andiamo, perché oggettivamente il ragazzo ce la mette tutta e poi fatemelo dire, questo continuo cambio di posizioni a mio avviso è stato deleterio, gli ha complicato la vita molto.
E spero che
nessuno
non succeda,
che è mai riuscito a dire questo deve
spero
giocare
che non
lì.
Succeda la stessa cosa a Kulusevski,
perché qualche paura ci preoccupiamo anche un po' per Kulusevski, che ancora non riusciamo a definire esattamente per quanto riguarda. A proposito, Kulu squalificato per Marassi, ricordiamolo, non ci sarà. E dunque andremo a Marassi, fatemelo dire ragazzi, con una situazione un po' di coperta corta lì davanti, perché avremo solo due attaccanti.
Alvaro, sì. Alvaro.
Cioè, Federico, che dovrebbe recuperare Federico Chiesa, non Federico Rossi, e poi abbiamo Alvaro e Cristiano.
Quindi presumo che domani sera giochi.
No, comunque presumo che entro dopo domani arrivi l'attaccante di scorta. Ecco, io faccio un'altra considerazione.
Scamacca, che sembrerebbe molto più vicino.
Sembrerebbe. Dai, tra poco ne parleremo anche di questo con Gianni Balzarini. E martedì torna la sua rubrica Un balzo dal balza. Oggi l'abbiamo posticipata di circa 60 minuti, anzi 61 minuti per essere preciso. Voglio essere preciso, caro Rossi. Andiamo con gli audio, grazie.
Ciao ragazzi, i miei tre flop. Ciao. Sono flop perché mi aspettavo di più da loro, non certo. Perché voglio giudicare negativamente la stagione, e quindi dico Ramsey, Bentancur e Dybala. Pino da Torino.
Grazie Pino.
Pino sì, anche Benta, però si sta riprendendo.
Le partite meglio,
le ultime due meglio, però aspettiamo.
Anche lui troppi alti e bassi ancora.
Sì.
Prego.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Salvo da Milano.
Ciao, Salvo.
I miei tre flop sono Ramsey, Bernardeschi e Rabiot, perché penso che Dybala sia stato frenato da molti infortuni e penso che sarà il nuovo acquisto. Mi auguro che possa essere in extremis lo scambio Dzeko Bernardeschi, potrebbe essere anche in prestito, potrebbe essere comunque il modo per la Roma e la Juve di togliersi due problemi essenzialmente.
Grazie.
Speriamo bene.
No, volevo dire una cosa su questo, però. Allora, sembrerebbe che Fonseca per ora sia al timone della sua squadra. Se non si dovesse risanare la vicenda, se la rottura sia definitiva, non lo sappiamo. Se la rottura sia definitiva, non lo possiamo sapere, ma sembrerebbe che sia definitiva.
Con Dzeko,
sì, sembrerebbe definitiva.
Quella è fra
questi non faranno
insanabile.
Pace. Non faranno pace. E allora, ragazzi, se non faranno pace, Edin Dzeko
sta sul mercato.
Credo che venga, inserito nelle trattative degli ultimi giorni.
A meno che, Nicola, una sconfitta a Verona ci può stare.
E mandano via
Fonseca. Cosa che avrebbero fatto nel caso in cui non avesse vinto la Roma contro lo Spezia.
No. E rimarrebbe Dzeko e andrebbe via Fonseca. Però dobbiamo monitorare questa storia.
Se la Juve
prende
Scamacca, automaticamente...
Ah beh, certo, se la Juve va a prendere il giovane Scamacca, siamo a posto, no? Siamo a posto. Però anche perché c'è il discorso di Dzeko legato all'ingaggio Quintiliano.
E quello è il problema. Pesa. Ce l'ha detto Niccolò Ceccarini ieri.
Pesa molto l'ingaggio del bosniaco. Andiamo.
Ma come fanno certi tifosi a contestare uno come Bonucci? Finché tu mi parli di Bernardeschi, Rabiot, mi va bene. Ma Bonucci, 12 anni di Juve, ancora si lamentano questi vergognosi.
Grazie, io condivido perché credo che Leonardo sia stato importantissimo come lo è stato la scorsa stagione. Ha giocato tantissime partite, lo so, qualche errore c'è stato, ci sarà, però... condivido il pensiero
per esempio mia. Contro il Napoli secondo era una partita che contava,
insomma, di un certo livello. Secondo me credo che sia ingiusto, sì, assolutamente, inserirlo tra i flop. Poi sì, ripeto, si può criticare,
sì,
ma...
certo, no, per carità,
cioè, ragazzi, critichiamo sempre le stesse cose, i Bonucci, no?
E purtroppo quando fa un errore che è con noi, c'è un gol,
però ci sono anche tanti episodi in cui ha risolto la situazione e insomma dai,
dovrebbe riposare, cosa che spero faccia domani sera contro la SPAL, perché non ce la fa più, ha sempre giocato, anche quando non era
sicuramente
lui, e spero anche Chiellini
e anche Cristiano, credo, spero, mi auguro. Tanto Kulusevski è squalificato per Marassi, giocheranno Morata e Kulusevski.
Sì, probabilmente.
Credo che magari sarà inserito nei convocati, andrà in panchina. Noi cerchiamo, cari zebre all'ascolto, ma zebre, le zebre proprio quelle nostre, quelle della Continassa, se riuscissimo ad evitare i supplementari stavolta non sarebbe male. Ecco, appunto, perché visto quello che è successo con il Genoa, chi era già... Già, insomma, siamo complicati la vita un po' troppo.
Una partita stradominata.
E attenzione a qualche inserimento nuovamente di giovani. Ho letto qualcosa, insomma, qualche voce di corridoio. Va bene, andiamo. Grazie, Fede.
Buongiorno, sono Eugenio. E oltre ad essere un tifoso bianconero, sono anche un avvocato. E quindi volevo fare una piccola considerazione su questa questione vergognosa relativa al CONI. Parlare di figuraccia internazionale è un po' riduttivo, perché non pone in evidenza il fatto che la modifica che è stata effettuata a livello nazionale, e cioè portare il CONI sotto l'egida governativa, aveva in realtà un solo effetto voluto dalla classe politica, e cioè che era quella di poter gestire direttamente le risorse e soprattutto le cariche, perché in realtà alla classe politica di fatto non fregava nulla dello sport inteso come appunto elemento qualificante per l'intera nazione, ma interessava soltanto poter gestire economicamente e come posti da assegnare il CONI. Pertanto il fatto che abbiano cambiato la norma all'ultimo secondo dell'ultimo momento non sposta quelle le responsabilità gravissime che spero vengano evidenziate e sanzionate, anche perché in questi due anni sicuramente hanno effettuato delle operazioni rispetto alle quali non sappiamo qual è la motivazione più profonda.
Grazie,
grazie ancora.
Grazie a te.
Potere politico per me è sinonimo anche poi di potere economico. È scontato quello. Una volta che il potere politico è in mano anche.
Ma poi riferendomi al suo pensiero, no? Ad un passaggio del suo pensiero, quando dice: hanno sempre dimostrato una certa credine verso il mondo dello sport, no? Ma anche nella gestione pandemica.
In particolare mi ricordo all'inizio Spadafora verso il calcio. Fortunatamente si è ravveduto, soprattutto stimolato da alcuni altri componenti del governo che gli hanno detto: guardate che il calcio non è solo Ronaldo, ma
qualcuno gliel'ha dovuto spiegare.
Guardate che ha un indotto eccezionale, 300.000 famiglie andrebbero per strada. Alla fine ha riflettuto e magari l'ha vista un po'. Se no era nemico anche il calcio per Spadafora.
Comunque,
all'inizio
è stato, credo che verrà ricordato il ministro Spadafora come il peggior ministro dello sport della storia italiana. Linea a Federico Rossi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Secondo tempo, second half di questa puntata del 26 gennaio 2021 di Stile Juventus. Siamo quelli di prima, sembrerebbe, Nicola De Bonis, quindi chiamo Gian Pietro e Federico Rossi alla parte tecnica. Allora, vi abbiamo chiesto al 340-5425-324 di scegliere purtroppo i giocatori che vi hanno convinto poco in questo girone di andata. Avete lasciato tanti messaggi, tra poco torneremo da voi. Poi un'altra cosa, questa sera c'è una partita molto interessante, no? Che comunque Quintiliano ci riguarda, perché se dovessimo riuscire a superare la SPAL affronteremo una tra Inter
la vincente,
e Milan.
La vincente,
tra Inter, sì. E Milan. Insomma, che sensazione avete per il derby di Coppa Italia questa sera? Dateci le vostre sensazioni e noi andremo eventualmente a scommettere dopo la trasmissione.
Che secondo me, Nicola, andrà oltre il valore della semifinale di Coppa Italia, perché se lì, soprattutto l'Inter, a mio avviso, ha più pressione, perché se dovesse perdere diventerebbe un po' dura per Conte, che già ha i nervi un po' tesi.
Anche per il Milan, però dai.
Però Nicola, sai, è vero, anche per il Milan, però il Milan alla fine
ha meno aspettative.
Esatto, forse. Bravissimo, è sempre quello il discorso. L'Inter, secondo me, con i nervi tesi in casa con Conte, Ordiali, già hanno perso il derby, ricordiamolo, in campionato. Se dovessero perdere anche questo, a mio avviso, qualcosina scricchiolerebbe.
E allora dateci anche le vostre sensazioni sul derby della Madunina di questa sera in Coppa Italia, gara secca, con eventuali supplementari. Io personalmente prevedo proprio l'ipotesi
supplementare per poi vincere chi?
Per poi vincere ai rigori l'Inter.
No,
ai rigori, dai. No, io prevedo sensazioni che possa essere una gara un po' tirata, magari neanche molto spettacolare, poi magari uscirà fuori in 3, un 4-4, no?
Sì.
Non lo so, però la sensazione che ai supplementari possano arrivare, ce l'ho.
Bene. Diciamo così, Nick, col sondaggio sostanzialmente gli stiamo chiedendo chi preferireste in semifinale alla fine.
No, vediamo. Fermo
stando la Juventus deve giocare.
Come finirà il derby di Milano questa sera? Scriveteci anche questo, le vostre sensazioni, poi i tre peggiori, tre flop, insomma, ripeto, rispettando tutti i parametri giusti per queste occasioni, per analizzare lucidamente le cose. E poi cos'altro vi ho chiesto? Nient'altro, mi sembra nient'altro.
No, per il momento.
Per ora no.
Poi, se non succede qualcosa,
se mi dovesse venire in mente qualcosa, ci penserò. Come annunciato qualche minuto fa, oggi è martedì, abbiamo posticipato il suo intervento di circa un'ora. Lo ringrazio perché in apertura, come avete ascoltato, abbiamo avuto il grande piacere di ospitare l'eroe di Atene 2004 Stefano Baldini per parlare soprattutto di quello che erano state le problematiche delle ultime settimane con l'Italia che stava rischiando una figura di planetaria, per fortuna questa mattina ci hanno messo una pezza, vero Gianni Balzarini? Ciao Gianni!
Noi siamo sempre quelli della
Ciao,
pezza.
Gianni!
siamo sempre quelli
noi
della pezza.
Sempre alla fine, poi riusciamo sempre a rimediare, perché noi siamo fatti così. Siamo fatti così, noi l'idea della regola ce ne fa un baffo.
Ci fa un baffo, ha detto bene.
Ci fa un baffo. Casualmente, improvvisamente salta fuori il decreto. Magari
last minute, no. Last minute, direi.
Per altre cose no, ma per questo sì. Perché quando si vuole la burocrazia si snellisce, quando non si vuole, cioè nella maggior parte dei casi, non c'è niente da fare. Così.
Buonasera Gianni e bentrovato. Dunque abbiamo ascoltato ovviamente anche un piccolo pensiero su questa vicenda e ci faceva piacere. Andiamo alla Juve, ha recuperato dei punti importanti, sì. Stack, sembrerebbe che stia crescendo, si è portato a casa la Super Cup e adesso ti lascio il microfono, adesso cosa devi fare? Cosa devi fare?
Adesso, come vado dicendo tutte le sere sul mio canale di YouTube, adesso è semplicemente un passo in più che deve essere ulteriormente confermato, perché è inutile andare a fare programmi, progetti, eccetera. Adesso è una Juve che deve vivere la giornata, ma la sua giornata deve essere fatta di vittorie. Perché non è vero, come ha detto Pirlo, che i padroni del destino della Juve è la Juve stessa. No, questa volta il destino deve condividere con quello delle squadre che le stanno davanti. Una volta sì, era padrone del proprio destino, adesso non più, perché il destino della Juve se lo può anche indirizzare nella maniera più positiva che vuole, però se anche le altre fanno la stessa cosa, il distacco non si colma più.
Al di là della Supercoppa che è arrivata, della vittoria anche con il Bologna, del distacco ridotto rispetto al vertice, secondo te la cosa più positiva per la quale Pirlo può essere soddisfatto, non al 100% magari, però come sì, crescita, centrocampo o qualcos'altro?
Centrocampo sicuramente, al di là del fatto che ha firmato i due gol della vittoria contro il Bologna al centrocampo con Arthur, tiro deviato e McKennie, ma direi la crescita proprio del brasiliano, che è un giocatore che ha bisogno di cambiare un po', no? Il suo modo di giocare, imparare a verticalizzare, ad essere più veloce, e contro il Bologna si è visto una buona parte, una prima buona parte di frutti che si sta raccogliendo su questo lavoro specifico che si sta facendo su di lui da tempo, e che spiega come a volte non sia stato utilizzato perché magari non considerato pronto, al di là dell'infortunio che aveva subito contro l'Atalanta.
Gianni,
deve ancora crescere molto. Diciamo che si sono visti ottimi.
Beh, Gianni, il passaggio pre-Juve Bologna, le sue dichiarazioni, ho parlato con il mister, perché era stato un argomento che abbiamo trattato diverse volte. Ci siamo chiesti. Ma lui può fare il playmaker basso puro?
Contro il Bologna l'ha fatto. Contro il Bologna l'ha fatto, anzi, alzandosi un po' anche
quindi
l'ha fatto abbastanza bene, quindi questo è sicuramente un dato confortante. L'altro dato parzialmente confortante deriva dal fatto di aver disputato contro il Bologna comunque tre quarti di partita in controllo, a parte il primo quarto d'ora del secondo tempo, in cui però ad onore del vero l'occasione migliore per il Bologna l'aveva creata Cuadrado, costringendo Scesni al miracolo, però è stato un quarto d'ora nel quale onestamente il Bologna poteva pareggiare, a fronte di un primo tempo nel quale se la Juve avesse realizzato come minimo tre gol non ci sarebbe stato nulla da dire, quindi
no.
Due cose che si possono in parte compensare, e quindi questo secondo me è l'altro dato confortante, insomma, che poi dopo la Juve ha ripreso in piedi il controllo della partita e ha portato a casa il meritato.
Però mi ha fatto arrabbiare quell'inizio ripresa, Gianni, Troppo, abbiamo concesso troppo.
Posto che può essere anche fisiologico, che nell'arco di una gara tu non puoi tenere sempre lo stesso ritmo.
Però non gli puoi neanche regalare tre palle gol pure.
Però il dato negativo è che tu non puoi neanche, appunto, hai regalato tre palle gol pure al Bologna, che in parte se le hai anche prese, perché bisogna sempre riconoscere che comunque ci sono anche gli avversari in campo. Certo. Il dato, diciamo più eclatante sono stati gli errori commessi nel primo tempo, perché la partita poteva essere ampiamente chiusa dopo i primi 45 minuti, quindi. E vedere sbagliare così dei gol già fatti, alludo a Bernardeschi nella respinta sul tiro di Ronaldo, alla quella sgroppata pazzesca di Cuadrado che parte mi ha ricordato quella col Bayern Monaco di qualche anno fa, se non vado errato, che però la mette alta a tre metri dalla porta, ecco, quelle sono situazioni che in un certo senso gridano vendetta.
E in porta c'era un gigantone quella notte a Monaco, ricorderete, insomma, chi era tra i pali, che mette paura solo solo a trovarselo di fronte. Vai Quintiliano.
A proposito di Gigantoni, possiamo dire che Szczęsny ormai, se qualcuno ancora avesse qualche dubbio,
è un gigantone,
è un portiere top.
Ma guarda, sì, è sicuramente un potere da Juventus, ecco. Se dovevamo toglierci questo dubbio, a parte che penso che difficilmente si sia insinuato questo dubbio nel corso di questi anni.
Ma si parlava però spesso, Donnarumma, è meglio cedere il polacco, sì, io no, e Nicola, certo, continuiamo a difenderlo.
Ma per carità, e non è ancora escluso nulla, tra l'altro, quindi. Però vi dico che insomma, ecco, la parata che ha fatto su Cuadrado, paradossalmente è una delle più difficili in assoluto per un portiere, non per la distanza ravvicinata, per il gesto, ma per il fatto che tu non ti aspetti certo, da un tuo compagno
non
una cosa del genere. Cioè, se tu hai di fronte un avversario, sei già in quella frazione di secondo comunque mentalmente preparato, certo, a ricevere un tiro in porta. In quel momento lui non era preparato a ricevere un tiro in porta, quindi nella proprio, nell'esecuzione di un frame, nemmeno di un secondo, di un frame, è riuscito a imbastire questa reattività pazzesca. Poi
lui l'aveva visto, evidentemente tutto
sì, l'aveva visto, ma mai
si sarebbe aspettato.
Quadrado,
certo,
ti tocca,
certo,
se tu vedi un avversario davanti a te, sai che tenterà di buttartela in porta. Se c'è un tuo compagno, non pensi che te la butterà
il
in porta.
Il bettega colombiano, diciamo,
sì,
il bettega,
esatto.
Si è trovato davanti il bettega colombiano.
Il sorriso che fa scendi, cioè, per terra
è emblematico.
È proprio un modo di scaricare la paura, sì, esatto, che ha trovato in quel momento, lo spavento che si è preso in quel momento. Insomma.
Ascolta, un'altra cosa interessante, ti voglio coinvolgere come facciamo spesso. Abbiamo chiesto, ripeto, rispettando tutti i parametri, per un'analisi lucida, i tre giocatori che secondo te hanno reso meno in questo girone di andata. Vai.
Alessandro, ecco. Ma mi tocca dire che è un po' una costante. Rabiot. Perché da lui ci si aspetta sempre il salto di qualità, che però non arriva, e Bernabé.
Abbiamo fatto scopa, perché sono gli stessi che ho scelto io, sì, in apertura. Okay.
E lì c'è un alone di mistero attorno a sto ragazzo, perché onestamente non lo so, non riesco proprio a spiegarmi questa sua involuzione, che poi in realtà non è, perché poi anche in quelle partite in cui poi è stato giudicato male, comunque qualcosa di buono ti fa vedere che le potenzialità le ha, non è che non ti fa vedere le potenzialità che ha. E poi non lo so cosa succede. L'emblema di Bernardeschi di questa stagione è quella situazione in cui lui non sa se tirare o crossare, gli viene una cosa di una via di mezzo,
mamma mia,
che non è né un cross né un tiro, perché non sa cosa vuol fare in quel momento, quindi vuol dire che
sai cosa ho pensato, facciamoci una risata tutti insieme. Meno male che insomma dietro non era schierato il pubblico della Sud, perché non sì, oso immaginare.
Lui probabilmente
non è immaginato.
Di fatti.
Ci ho pensato.
E mi piace molto, perché io ci credo tanto in quel ragazzo lì, e ci credo ancora, perché non posso pensare che sia questo Bernardeschi.
Esatto. Strettissima attualità, Gianni, quali cambi ti aspetti per domani sera?
Allora, De Ligt e Demiral me li aspetto in campo, mi aspetto Rabiot, mi aspetto Ramsey, mi aspetto Frabotta. E Morata e Kulusevski davanti,
quella, sì, dovrebbe essere quello
in televisione, insomma,
dovrebbe essere quello, sì. Lo credo anch'io. Sensazioni, e poi ti salutiamo anche tu sul derby di stasera.
Queste qua sono proprio le partite, come dire,
no su US Pal, sul derby di questa sera.
Sul derby di questa sera? Guarda, non lo so, sinceramente è un 33-33-33, nel senso che sì, poi se è il 33 di mezzo va a finire ai supplementari, ecco, però
Ponzio Balzarini, eccolo qua.
Ma leggermente vedo più Inter, ma leggermente.
Che okay, però ha più pressioni, giusto Gianni, rispetto al Milan?
Sì, sicuramente ha più pressioni. Però sai, comunque è un derby, e così come porta all'esaltazione di una parte può portare alla
depressione,
anche se non è vissuto come quello di Roma. Insomma, quello di Roma normalmente porta a degli strascichi pazzeschi, no? Sì, specialmente su chi perde. quello di Milano e quello di Torino e quello di Genova un po' meno.
No, più che altro per i nervi di Conte che non sono proprio stabili ultimamente.
Sì.
Vedremo. Curioso. Siamo curiosi, sì, è una partita che comunque poi, ripeto, ribadisco, ci interessa, visto che da lì uscirà fuori la squadra che se dovessimo superare la
aspetta a dirlo
ho detto se dovessimo domani eventualmente superare la mitica la leggendaria società polisportiva Arset e Labur, affronteremo una delle due squadre meneghine, lo posso dire? L'ho detto.
Questa è una certezza, che una squadra di Milano vada in semifinale sicuro.
Ciao Gianni, un abbraccio.
Ciao Gianni, buon lavoro.
Alla
prossima
settimana.
Ringraziamo
Gianni Balzarini, un balzo dal balzo, la sua rubrica del martedì. Abbiamo diversi messaggi.
Testual.
Andiamo con qualche testuale, poi coinvolgiamo Rossi che vedo già impegnato tipo Dottor Octopus. Dottor Octopus mi dice che è al telefono addirittura con lui. Prego.
Ciao, sapete se ci sono ancora dei possibili gradi di giudizio per la partita Juve-Napoli? Grazie Cesare. No Cesare, perché il collegio di garanzia del CONI è il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva. Quindi stop, è finita lì, la gara si deve giocare. Aggiungo che sulla scia di quella sentenza il Napoli si è salvato anche dalla violazione del protocollo rispetto all'inchiesta della Procura Federale, quindi il Napoli si è doppiamente salvato.
Sarà il campo come
ricordiamolo sempre. Questo. Ciao ragazzi, avete visto la punizione severa inflitta a Auriali e Conte? Da domani allora Pirlo e Nedved potranno picchiare e offendere l'arbitro senza problemi e senza paura di ripercussioni, giusto? Aldo da Milano. Beh, non è che l'hanno picchiato, sono stati la frase dice per frasi minacciose verso l'arbitro.
Io,
la punizione di
sinceramente
non è una stangata,
sinceramente mi sarei aspettato
di più
per Conte,
esatto,
più.
certo
per Conte di più e anche forse qualcosa di più per Auriali. Diciamo tre a Conte, due
visto che è recidivo Auriali è recidivo,
o forse 3-3. Esatto, così almeno ci penseranno la prossima volta.
Una stangatina, diciamo così, dai. Grandissimo Stefano Baldini, sapere che Juventino mi crea la stessa emozione di quando entrò nello stadio di Atene nel 2004. Grande Gnagnolo, che credo sia il soprannome, sai? Ciao Nicola, come mai non si parla più dei playoff? Magari quando ci ritroveremo in testa alla classifica, De Laurentiis se ne ricorderà. Saluti Angelo dall'Austria. De Laurentiis e i suoi guai, perché ci sono un po' di attriti sulla stabilità della panchina di Gattuso.
Questa sera sono molto contento, Fernando Llorente vestirà nuovamente il bianconero, non sarà il bianconero della Juventus, sarà il bianconero dell'Udinese, dunque darà addio per sempre al Napoli, visto che insomma veramente non lo vedo per quel tipo di mentalità,
E forse anche di ambiente,
di ambiente, di mentalità, insomma, Fernando uomo di sport e lì insomma.
Ciao Nick, bella trasmissione come sempre. I miei tre flop: primo Berna, non se ne può più, due Ramsey, tre Rabiot. Ciao Forza Juve, Raffaele da Bergamo. Ciao.
Ciao
amici bianconeri, per me tre sono Rabiot, Alessandro e Bernardeschi. Ciao amici, ancora Rabiot, Alessandro, Bernardeschi. Un saluto Francesco dal Belgio. Ciao ragazzi, per me ci sono flop e flop. Rabiot e Ramsey davvero poca cosa, mentre Bernardeschi è un flop che continua praticamente dal suo arrivo. Se si ricordano a memoria le prestazioni sufficienti, significa che il flop è palese. Saluti da Piero. Ci ha convinto poco per me a questo giro di boa Alessandro Demiral.
No, chi ha convinto poco?
Chi ha convinto, poco per me a questo giro di boa Alessandro Demiral e Rabiot. Peppi da Reggio Calabria. Mi spiegate perché un calciatore in evidente fase involutiva tecnica, che da più partite è tra i peggiori in campo e intoccabile, non può fare panchina solo perché si chiama Ronaldo? Bella domanda. Ragazzi, ma che hanno i tifosi?
Scusa,
quindi
ti posso dire una cosa, perdonami, perché mi dai lo spunto. Ieri addirittura l'avrei voluto quasi inserire nelle fotografie, no? Poi mi è sembrato eccessivo. Cosa dobbiamo fare con quei calci di punizione?
Ci ho pensato anch'io, te lo giuro.
Io amici ve lo chiedo.
Lo giuro.
Ditemi voi, trovate voi la soluzione, se avete qualcuno che lo può aiutare, se avete una pozione magica. Cioè, è una cosa che sta diventando, non so, paradossale, sì, dai, paradossale per il tipo di calciatore.
Un solo gol, giusto?
No, al derby lo scorso.
E basta.
No, ma non è tanto quello, Emiliano. È che prendi o 99 volte su 10 la barriera. Ma che cosa c'è che non va?
Non lo so.
Io voglio sottolineare una cosa perché credo sia importante e giusta rispetto al suo passato. A mio avviso non è mai stato un grandissimo calciatore di punizioni.
Però
ha tirato fuori delle perle importanti in carriera, in momenti importanti, in gare importanti. Però vedere che questo ragazzo, questo campione straordinario, 9 volte su 10 becca la barriera, mi lascia così quasi senza parole, è veramente poco comprensibile. Ed è anche poco comprensibile che non si trovino soluzioni. Quindi.
Posso aggiungere una cosa, Nicola? Secondo me alcune volte batte anche delle punizioni
che non sono, sarebbero le sue.
Dai,
lo scorso anno, Dybala,
ma anche al povero Pjanic, che forse in alcune posizioni.
Poi, parliamoci chiaro: la sua posizione migliore eventualmente per il tiro da fermo è la lunga distanza,
esatto.
Non deve stare troppo vicino all'area di rigore.
È quasi più centrale che spostata, perché fa meno girare la palla. Lui è più potente,
è più pericoloso sui 24, 20, esatto. 22, 25 metri.
È di potenza.
Collo esterno, collo interno. Bravo. Questa palla che si alza a giro, che si può abbassare. Questi sono poi i gol che abbiamo visto in passato di Cristiano su punizione. Però veramente, ragazzi, troviamo una soluzione, perché il calcio piazzato al limite dell'area è un'arma fondamentale per una squadra.
Sì.
Noi abbiamo solamente Paolino
quando
a destra,
quando c'è Paolino. Il vertice alla sinistra dell'avversario, quindi lui può tirare di mancino.
Ragazzi, perché sennò non siamo messi bene.
E invece potrebbero regalarti tanti punti i calci di punizione.
Troviamo qualche soluzione. Se qualcosa non va, Cristiano deve essere preso in considerazione come tutti gli altri giocatori.
Cioè un po' di umiltà, diciamo.
Un minimo di comprensione anche da parte sua. Ok, su 3 una la calcio io e poi le altre vediamo. Perché inizia veramente ad essere una situazione paradossale. Due anni e mezzo che sta con noi, 9 volte su 10, il fuoriclasse portoghese, non so per quale motivo... prende la barriera.
Questo è un mistero, effettivamente, sì, è un mistero, sì.
Dai, quindi,
ragazzi, magari hanno i tifosi contro Dybala, ma dicono vero, ma quante partite ha fatto? 4-5, ma per favore, Dybala è il miglior calciatore nel campionato italiano. Sergio da Palermo.
Ciao
ragazzi, i miei 3 nomi a più basso rendimento: Bernardeschi, Rabiot, Alessandro. Motivo: non sono calciatori in grado di indossare la gloriosa casacca bianconera. Massimo da Prato. Ciao ragazzi, volevo dirvi grazie per l'intervista a Stefano, grande emozioni, grazie a te. Le mie 3 delusioni sono Alessandro Khedira per il suo comportamento e Bernardeschi. Grazie per tenermi compagnia quando sono al lavoro. Davide da Milano. Buonasera ragazzi, i miei 3 flop sono Berna, Alessandro e Demiral. Francesco da Napoli. Emilio Cava dei Tirreni dice: salve, quando segna Ronaldo non esulto perché è scontato, ma quando segna uno al momento un gol nei momenti di difficoltà esulto come un pazzo.
Cava dei Tirreni.
Secondo me esulta sempre.
Cava dei Tirreni, io vidi, avevo 16 anni, ancora da compiere, sono 15, vidi un meraviglioso concerto di Pink Floyd. 1986-87, allora, un bambino, un concerto indimenticabile. Poi li vedi anche a Venezia.
Ma ti ricordi che vennero anche a Roma
allora, gratis, Stadio Flaminio? Io
no, ma anche al Tuscolano gratis, Tuscolano. Gratuitamente. Sì,
Pink Floyd.
Sì, giuro, me lo ricordo benissimo.
Pink Floyd,
sì,
questa non me la ricordo.
Sì, che c'era un caos di Sumano.
Ricordo il concerto del Flaminio, poi ricordo quello di Cava dei Tirreni e poi quella follia del concerto di Venezia, perché fu una follia per alcuni aspetti. Però vabbè, dai, ma adesso siamo usciti dal nostro territorio. Prego, dai, altri 2 poi.
Allora Andrea invece scende in campo in difesa di Alessandro. Buongiorno, come fate a criticare Alessandro se non ha giocato per niente, non ha fatto la preparazione, adesso è fermo per Covid, è stato un giocatore affidabile negli anni passati, 0 infortuni, e l'anno scorso tirato fino allo sfinimento. Flop Berna, Ramsey e Rabiot. Ci siamo mai chiesti perché Paris Saint-Germain e Arsenal non rinnovano i 2 giocatori? Siamo noi furbi e gli altri stupidi? Bisognerebbe riflettere sempre 2 o 3 volte prima di caricarsi parametri 0. Saluti, Andrea da Bruxelles. Ciao ragazzi, grazie per l'intervista a Stefano. Ecco, lo stesso messaggio di prima. Al momento metterei un gradino sotto gli altri Bonucci, Dybala e Rabiot, solamente per il fatto che possono dare moltissimo di più. Andrea da Sabaudia.
Vai, perfetto. Andiamo a dare la linea al nostro caro Federico Rossi alla parte tecnica. Ritorneremo tra pochissimo.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Ultimo segmento che parte in questo istante dalla puntata del 26 gennaio di Stile Juventus. Abbiamo tanti messaggi anche da ascoltare, e anche sui concetti dei Pink Floyd, dove si stanno scatenando i nostri amici. Un amico giustamente ricordava che era il 1989 a Cavati Tirreni, poi quello di Venezia.
Era giusto lo Tuscolano, quello di
sì, a proposito
Cinecittà, perché Cinecittà, mi ricordavo adesso, vero, poi mi hai fatto
io questa cosa mi è sfuggita,
sì, me la ricordo.
Perché e poi stavamo tornando su quei bei momenti, insomma. Vabbè, lasciamo
posso perdere, dare una piccola news, però news. Collegata alla Juventus, che c'entra sempre, anche se non ci dovrebbe entrare. Lautaro Martinez è pronto a rinnovare il suo contratto, e quanto afferma il TMV Red, la nostra sorella, che racconta come gli agenti siano arrivati nella sede nerazzurra. Senti, Nicola, pronto il prolungamento fino al 2024, nell'accordo vi sarà la clausola rescissoria da 111 milioni, quella diciamo generale, sì, ed un anti-Juve da 150 milioni. A me viene da ridere.
Mamma mia,
Icardi, clausola anti-Juve, sembra tipo mini anti-uomo, non lo so. Boh.
Cercano di imitarci da sempre, insomma, di copiarci in tutti i modi. Mamma mia, quanto veramente, quanto lo vivono male questa rivalità, insomma, con la Juventus. Va bene.
Anzi, Rossi si è liberato, stava sorride. Parlando con Mattarella, Rossi, per formare il nuovo governo, si è liberato.
Assolutamente. Prego Rossi, andiamo ai messaggi audio, perché lei...
Ciao Nicola, ciao Quindigliano, Andrea, ciao da Barcellona. I miei tre flop sono Alessandro, Rabiot, of course, e il mio floppone è proprio lui, e poi direi Bernardeschi, anche se Bernardeschi io direi che il ragazzo lo dovremmo lasciare un pochettino tutti in pace, il primo, io, il sottoscritto, gli ho dato addosso, perché comunque stavo considerando allora, il fatto che il ragazzo è 2 anni e mezzo che è sul mercato, praticamente sempre voci, e quindi io non penso che possa mai giocare tranquillo, e ha molte pressioni addosso sempre. Speriamo che possa migliorare fino alla fine, forza Juve.
Andiamo avanti.
Ciao Simone da Firenze. Ciao, Simone. I miei tre flop sono Bernardeschi, Rabiot e Ramsey.
Grazie Simone.
Secco,
sintetico,
così.
Grazie. Andiamo.
Ciao, sono Massimo.
Ciao Massimo.
Dalla Sicilia.
Ciao, allora, Massimo.
Questa sera io spero vinca il Milan.
Sì. Però?
Perché si prospetterebbe così un'altra annata con 0 titoli per i prescritti. E per quanto riguarda i flop di questo inizio campionato, diciamo questa metà stagione, io metterei senz'altro Rabiot al primo posto. Bentancur, togliendo le ultime 2 gare. Si deve decidere se diventare un grande giocatore o rimanere mediocre. E come terzo metterei Alessandro.
Grazie, sei stato molto chiaro. Mi raccomando, ragazzi, cerchiamo di rimanere nei tempi, così accontentiamo tutti. Abbiamo capito molto bene. Abbiamo assolutamente capito molto bene, anche se era un po' la voce un po' distante. Prego.
Ciao Nick, Quintiliano, buon pomeriggio, Massimo da Prato. Allora, la mia idea per stasera è che Antonio Conte ormai cercherà di completare l'opera, per cui tenterà di evitarsi altre 2 partite per le semifinali. Però una cosa la voglio dire: se non vince questo scudetto, deve veramente scomparire dal panorama calcistico.
Madonna, pensate. È vero, però.
No, io penso.
Però che... è vero, sarebbe un fallimento di quelli.
Per un paio di stagioni è meglio che vada ad allenare altrove, non in Italia. Prego.
Ciao Nick e Quintiliano, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
I tre nomi che mi hanno deluso in questo girone andata sono Demiral, Ramsey e Alessandro. Per stasera prevedo una partita che finisca ai supplementari, non credo che andranno a calci di rigore, e spero vivamente che l'Inter vada fuori anche dalla Coppa Italia. Sarebbe un favore per il campionato avere altre 3 partite meno, ma secondo me lì dentro i nervi sono a fior di pelle, si è vista anche dalla reazione scandalosa, soprattutto quella di Oriali nei confronti dell'arbitro. Non capisco come la federazione lo tenga sempre in nazionale, fosse stato al contrario, vuoi sapere che...
Lorenzo mio, ci sarebbero aperti i telegiornali, vai, lo sappiamo. E allora continuate a partecipare anche al nostro sondaggio, insomma, sui tre giocatori che hanno deluso le aspettative in questo girone di andata, e poi anche un pronostico, una sensazione sul derby menichino di questa sera. Prego.
Ciao, sono Massimo dalla Sicilia.
Ciao Massimo.
E allora, per questa sera io spero vinca il Milan, così si prospetta un'altra stagione per zero titoli per la seconda squadra di Milano. Per quanto riguarda i flop di questa inizio stagione, io metterei al primo posto senz'altro Rabiot, poi Bentancur, ma più che altro perché secondo me ha delle potenzialità che non si decide a far venire fuori, e quindi una più che altro, più che una delusione, una tiratina di orecchie. E al terzo posto Alexandro, ma non soltanto per questa stagione, ma per gli ultimi tre anni, gli ultimi due anni, insomma, che sembra un po' il fratello di quel gran giocatore che era al Porto e anche la prima stagione alla Juve.
Ti ringrazio, come ti
sempre,
ringrazio.
Sempre, forza Juve.
Ciao, buona Ciao. Giornata, buon ascolto, andiamo avanti.
Buonasera, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Voglio soltanto dire un parere.
Dici, ti ascoltiamo.
Sul nostro giocatore da tanti osannato, Bonucci. Io questo giocatore l'ho sempre ritenuto un giocatore non da Juve, per il semplice motivo che è arrivato dove è arrivato e ha fatto quella carriera, grazie, qualcuno potrebbe dire superfluo, ma sono convinto che la sua grande forza sta non nelle sue qualità e capacità, ma in quelle di Giorgio Chiellini.
Grazie caro, grazie per il tuo pensiero. Dunque un anti-Bonucci.
Non è l'unico, direi.
Abbiamo altri audio, Fede, ci riusciamo? Allora, leggiamone alcuni di testo e poi torniamo da voi con gli audio, grazie.
No, vi prego, 20 milioni per Scamacca, no, per favore, soffro come se li dovessi pagare di tasca mia, firmatevi però. Ciao, scusa Nicola, ma Bernardeschi è stato cambiato ruolo spesso, proprio perché inadeguato in qualunque posizione. Lento, prevedibile, macchinoso, nemmeno per sbaglio capisce il tipo di giocata da fare. Piero. Ciao ragazzi, ditemi esterni sinistri migliori di Alexandro, non ditemi Teo Hernandez, quello scherzato da Chiesa. Se fosse stato alla Juve sarebbe stato massacrato dai tifosi zio Billy. Vi faccio una domanda, mi sembra che insistiate poco o nulla sul grande problema della rosa juventina, la mancanza di CTP. CTP sarebbe Fagioli e già si parla di darlo al Sassuolo nell'affare Scamacca. Hai capito tu Nicola cosa sia CTP?
Non ho capito sinceramente.
Non lo so, lo scrive anche a caratteri maiuscoli. Io parlerei solo dei migliori, perché anche peggiori comunque io li vedo impegnati, ci mettono spirito, non hanno atteggiamenti negativi, svogliati, quindi non mi piace puntare i riflettori su di loro. Per cui dire che fra i migliori vedo Danilo, Quadrato e Morata, a ruota McKennie, ultima cosa, visivamente in studio, vedo meglio Quinto sulla destra e Nicola sulla sinistra, dalla prospettiva mia di spettatore. Ciao Gianluca da Roma, Repubblica di San Marino.
L'abbiamo fatto la scorsa settimana i migliori però Gianluca, ci siamo esatto, stati per una puntata intera e oggi abbiamo deciso insomma di cambiare anche quelli che hanno un po'
come giusto che sia. Allegri, un anno di stipendio gratis 7 milioni, Sarri 2 anni 12 milioni, Mandzukic un anno 5 milioni, un anno Khedira 6 milioni, totale 60 milioni lordi che pesano sulle casse. I giocatori e allenatori della Juve arrivano a fine contratto perché nessuno è così poco avveduto di dar loro gli stessi soldi. Fabio da Roma.
A proposito di Marione, questa sera non ci sarà nel derby. Non
risentimento
ci sarà,
muscolare.
Non è stato convocato da Stefano Pioli e dunque io non soffrirò, perché ancora non l'ho voluto vedere. Però siccome questa sera mi vedrò il derby, Allora,
non meglio, vediamo Mario.
Meglio così, non lo vedo, non voglio sapere niente. Occhio non però vede, aspetta, cuore non duole.
Scusami, se avesse giocato, avesse giocato e avesse poi fatto gol, sarebbe stato bello, no? All'Inter.
Sì.
Certo, poi giocavo con la Juventus.
Avrei goduto abbastanza, vabbè, ma contro la Juventus non giocherebbe.
Esatto.
Mario si inventerebbe qualcosa.
Ciao Bianconeri, io per stasera spero che arrivino a rigori, che ci siano 8 espulsi, rigori ed espulsioni dubbie con polemiche a non finire e che a Conte cada il gatto, Andrea Di Chianni. Io giocherò a malincuore multigol Inter 2-4 Giacomo.
Ciao, è Milan-Inter? Milan-Inter, sì.
Perché se dice 2-4...
Milan-Inter,
sì.
Mi sembra sì.
Ciao ragazzi, 2-0 per il Milan, secondo gol di Marione che non gioca, Lucio, l'abbiamo detto adesso. Stasera vincono i diavoletti, bruceranno i cartonati, anche perché a Conte non interessa la Coppa Italia. Saluti Angelo dall'Austria.
Io ragazzi, comunque tutta questa, perché io un po' la percepisco, no? Fammelo dire, perché già qualche volta ho toccato l'argomento, tutta questa simpatia che tanti, no? Hanno verso, no, simpatia no, però sai, evidentemente se c'è l'Inter di mezzo la dicono meglio Milan che l'Inter, e ci posso stare, però vi ripeto, ribadisco, se vogliamo tornare a quella vicenda di 16 anni fa, quanti, 16, 6, 15 anni fa, 16 anni fa, e vi dico che andate a leggere bene le carte di quei processi.
Diciamo che pure il diavolo ha fatto la sua parte. Diciamo
il signor Adriano Gagliani ne ha fatta una parte, il signor Berlusconi e tutto quello che è accaduto. Dunque sono entrambe squadre e società che insomma non ci hanno mai voluto bene. E vi assicuro che molto, lo sapete, tanti lo sapete, Milan-Juventus è sentitissima, ragazzi, anche allo stadio, al Meazza. Insomma, ne ho visti tanti, scene di nervosismo anche fuori dallo stadio. Insomma, è una partita soprattutto loro verso di noi un po' meno, come al solito. Ma loro verso di noi, inspiegabile, perché insomma a livello italiano li abbiamo sempre dominati, stracciati, no? E loro hanno avuto le grandi soddisfazioni in Europa, però hanno avuto dei momenti assolutamente bui della loro storia, mentre la Juve, come abbiamo sempre detto, ha sempre partecipato, no? Partecipato ed è sempre stata protagonista, a parte qualche piccola fase. Prego.
Una nota sentimentale, Nicola. Prego. Parla la madre di Cuadrado. Juan ama la Juve e vuole chiudere la carriera in bianconero. Da bambino non tornava neanche a mangiare per giocare al calcio.
Vabbè, questo
vuole chiudere la carriera nella Juventus.
Questo è un po' fa parte di tutti noi. Sì, insomma, esatto. Non era solo Cuadrado che non...
Preferisco l'Inter, ma solo perché altrimenti sarebbero liberi da tutti gli impegni. Ad Maiora, Fabio da Roma. Secondo me sarebbe più grave l'uscita per i nervi di Conte. Un solo nome, Rabiot. Ho sentito parlare di un possibile scambio con Tolisso a gennaio, magari. Luca da Genova, se ne era parlato in effetti. Adesso però mancano pochi giorni, ricordiamo che il mercato chiude il 1 febbraio. Secondo me stasera passa il Milan e per Pancrazio il gatto. Saranno tempi duri. Postum scriptum, Padovan ha detto che alla fine la Juve non prenderà un attaccante. Mi aspetto l'annuncio di Scamacca entro 48 ore. Fino da Torino.
Allora, ci stanno dei ragazzi, ci stanno scrivendo sul discorso di CTB, sono i club trained players, i giocatori
del club,
della cantera. Perdonateci, della cantera.
Della cantera. Sì, certo, grazie, certo. Comunque.
Grazie per...
Così come mi dicevano, Nicola, ho letto
in quel momento mi stava sfuggendo, sì, non esatto, capivo cosa
che il concerto dei Pink Floyd a Cinecittà non era gratuito. Io ricordavo gratuito, però si pagava, insomma.
Okay. Andiamo con i messaggi audio, va, caro Federico, grazie.
Ciao ragazzi, Santo da Torino.
Ciao.
Volevo solo chiedere un'informazione per questa sera.
Sì. Prego.
Ci sono diffidati per la Coppa Italia tra Inter e Milan?
Amico mio, mi stai chiedendo troppo.
Sicuramente sì, però finale. Francamente
non so quali sono.
Adesso non sappiamo quali siano. Non so quali sono,
sinceramente. Poi non abbiamo il giornale sotto mano in questo momento. E dunque non possiamo aiutarti. Dai, ci provi un attimo a vedere se trovi qualcosa, magari al volo.
Anche se non è che giocano contro la Juventus la prossima gara, quindi a noi ci interessa relativamente, no? Se vengono squalificati poi per la Coppa Italia.
Coppa Italia,
perché non vale per...
No, come vale solo per la
sicuro?
Coppa Italia.
Sicuro?
Sì, Coppa Italia, okay. Coppa Italia, no, assolutamente. Se dovessero ci dovrebbe essere qualcuno in difficoltà.
Sì, sicuramente, dai, qualcuno ci
andiamo, dai.
Ciao ragazzi, Michele da Viterbo. I miei tre nomi sono Michele, Bonucci, Leonardo Bonucci e Mister Sgabello.
non ce l'ho con lui.
Ma no, come anche un tuo paesano, un tuo paesano.
È scarso lui. Oh, sta no, giocando male, dovrebbe fare la differenza e non la fa. Per cui.
Va bene.
Ha avuto qualche lite a Viterbo, secondo me, da piccolo con Bonucci.
Gli avrà rubato il pallone.
Esatto, quando erano
Leonardo
piccoli.
Quando in periodo infantile, insomma, no, infantile, adolescenziale, diciamo così. Prego.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, sono Andrea a Roma. Io volevo chiedere una cosa, ma secondo voi è giusto che Pirlo in questo momento provi sempre soluzioni diverse anche come posizione dei giocatori e soprattutto come modulo? Oppure sarebbe preferibile che attuasse un solo modulo con un posizionamento fisso dei giocatori per oliare meglio gli ingranaggi e rendere la macchina perfetta?
Questo è un argomento, Nicola, che abbiamo toccato spesso io e te. E abbiamo anche detto, ci fa piacere che un po' il centrocampo sembra quello titolare si stia più o meno definendo, no?
Più o meno.
In linea di massima, diciamo così.
Vedremo.
Sulla stabilità, Nicola, è una battaglia sua, ma anche la mia. È chiaro che bisogna dare una definizione alla squadra. Poi ci sono le alternative, è chiaro.
Andiamo.
Buonasera, sono Luca Magliocco da Cosenza.
Ciao Luca. Ciao.
Ma ancora sento dei vocali che difendono a Bernardeschi e criticano Alessandro. Ma come si fa a criticare Alessandro se non sta giocando per problema del coronavirus? Comunque, complimenti.
Grazie,
Nicola, ciao,
ciao,
a presto.
Grazie.
Ciao ciao.
No, allora torniamo agli ultimi messaggi di testo. Vai. Dai 5 poi,
sì,
poi
sì,
ci
via.
Salutiamo.
Buon pomeriggio Nick, Quintiliano e tutta la redazione di RBN, i miei tre peggiori, Bernardeschi, Ramsey, Alessandro. Per quanto riguarda la partita di questa sera, vedo favorita l'Inter perché avranno molte più motivazioni rispetto al Milan, vista anche la prematura uscita dalle coppe europee. Max da Pesaro. Ciao amici bianconeri, vedo l'Inter stravincere 3-0 contro il Milan e forse non sarebbe male, perché il Milan forse entrerebbe in una mini crisi psicologica. Un saluto Francesco dal Belgio.
Ma sai Francesco, questa è una buona considerazione.
Siete il top.
È una buona considerazione Francesco.
Però anche l'Inter andrebbe in una crisi, Nicola, secondo me, se perdesse psicologica. Che già in atto, secondo
sai,
me.
Quindi chiaro, perché, cioè, perché io credo che sia comunque, sì è vero che anche... Però io prevedo più, se dovessi, no? Immaginare quello che potrà accadere tra febbraio e marzo, prevedo più qualche problema per il Milan complessivamente.
Io ti posso dire, Nicola, siccome non sono certo che il Milan reggerà, appunto, anch'io, ecco perché secondo me bisogna dare un'ulteriore botta psicologica all'Inter, bisogna, non noi ovviamente, sul campo il Milan in questo caso. Io la vedo così, magari poi
aspetta
posso...
un attimo Quintiliano, perché vai. Ci sono a supporto i nostri amici come sempre, ci dicono che i diffidati sono Eriksen, Hakimi, Lukaku, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal per l'Inter, tantissimi.
Ammazza tanti.
E nessun diffidato per il Milan, ce lo scrive Peppe, poi altri amici pure ce l'hanno scritto anche.
Grazie. Amici,
no aspetta, qui però qui dicono Milan, Skriniar, no. Io, ragazzi però chiedeteci un attimo, perché qui mi dicono che non ci sono diffidati per il Milan e un elenco lunghissimo di diffidati per l'Inter, sotto me ne scrivono un altro. Vabbè, dai.
Poi vedremo. Dai.
Stasera ci vedremo la partita e capiremo tutto.
Ciao Nick e Quintiliano, sono Danny, tre flop, Bernardeschi, Sandro e Ramsey. Lorenzo di Macerata, bravissimo Nicola, pienamente ragione, noi eravamo abituati bene, che io per età mi ricordo Platini, Baggio, Del Piero, Pirlo, poi il nulla. Ciao Gobacci, sono Andrea, avrei una domanda da farvi, ma la situazione Paratici Suarez, grazie, per il momento non se ne sta parlando, se la Juventus si avvicinerà alla vetta vedrete che riuscirà fuori questo discorso.
Un'altra, scusami ancora Quintiliano, perdonami.
Prego,
perché
vai,
dobbiamo
vai tranquillo.
Approfondire questo discorso, Pietro invece ci scrive, ce ne sono altri quattro che ci scrivono, tra cui Pietro da Torino, diffidati del Milan sono Kessié, Tonali, dunque ci sono due diffidati per i rossoneri, per l'Inter ci sono Eriksen, Hakimi, Lukaku, Sanchez, Skriniar e Vidal, e la Juve domani
Tonali
avrà,
però credo che sia out,
avrà
lo sai,
in diffida, avrà in diffida, sì vabbè loro avranno preso
sì,
la,
certo,
in diffida per la Juve domani ci saranno Bernardeschi e Bentancur. Ok, grazie.
Ce la facciamo?
Adesso andremo a casa più sereni, più rilassati dopo questa notizia.
Secondo me al training center hanno fatto le barriere più basse solo per CR7. oppure pensa che bisogna centrare qualcuno per fare gol su punizione. L'unica punizione sbagliata a questo punto è quella col Toro, contro il quale ha fatto gol. Non ci sono altre spiegazioni. Francesco da Napoli. I tre flop, Ramsey, Rabiot e Bernardeschi. Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Sandro da Bergamo. Grazie Sandro, ce la faccio ancora. Ciao ragazzi, beh, vorrei ricordare che durante l'intervista di presentazione Bernardeschi affermò il desiderio di indossare la numero 10. È possibile che Federico si aspettasse di diventare il prossimo Dybala? Cosa ne pensate? Gianni,
poi Gianni, come sei andato indietro nel tempo? No, vabbè, ma caratteristiche completamente diverse. Comunque, noi a Firenze vedevamo un altro di quei giocatori, dai, anche per come si muoveva in campo, no? Anche per il ruolo che ricopriva. A Firenze, ragazzi, Bernardeschi faceva la mezzala quasi trequartista.
Se no,
vero?
Qualche volta Nicola ha fatto forse l'esterno,
esterno, qualche dei 5, anche sì, bravo. Però lo vedevamo, vabbè, passavo tanto tempo. Grazie amici, grazie, siamo giunti al termine di questo impegno del 26 gennaio, grazie per aver partecipato, per aver contribuito come sempre alla buona riuscita della trasmissione. Voglio salutare ovviamente Federico Rossi alla parte tecnica, grazie Fede, buon proseguimento di giornata di lavoro, gli ospiti, Stefano Baldini che continuiamo a ringraziare davvero, il grande eroe di Atene 2004, vincitore della maratona delle Olimpiadi Elleniche,
grande Zebrato.
Stefano, grande Zebrato, dobbiamo dirlo, conoscitore, intenditore di Juventus, grazie ancora alla leggenda Stefano Baldini, grazie a Quintiliano Giampiero.
Grazie Nicola, grazie a tutti.
Mi raccomando, rimanete su Radio Bianconera a seguire Due in Bianconera, è stato un piacere come sempre, noi torneremo puntuali domani intorno alle ore 15:05. Passate una buona serata, ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.